Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, una trasmissione di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto.
Madame la Presidente, who has obtained le Grand Prix?
Grand prize goes le Grand Prix to the est
attribué à Les Merveilles de Alice Rohrbacher.
Su questo scrosciante applauso anche dello studio, brava, brava, clap, 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 clap. E unisce idealmente la platea di Cannes con il Bar Traumfabrik. Noi diamo il benvenuto a tutti voi e salutiamo Alice Rohrbacher, vincitrice del Grand Prix della giuria appunto al Festival di Cannes con Le Meraviglie.
Meraviglioso.
Meraviglioso, meraviglioso Le Meraviglie.
Sì, ma fatemelo dire, puntata numero 15, 30 maggio 2014. Forse non è il momento migliore per andare in Ucraina, ma se siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, chiamateci, anzi chiamate Air Director.
È un momento, invece di non alzare una terza, facciamo salutare dalla nostra Alice Rohrbacher. Che non ci saluta.
Ciao Alice,
ecco, siamo un po' tutti sballattati.
Riprova.
Grazie.
Buonasera.
Non avevo capito.
C'era infatti un doppio saluto. Prego.
Allora, se volete anche voi partecipare e rallegrarvi in questo bar in cui si parla di cinema e non dimentichiamolo, si cazzeggia, potete soprattutto venirci a trovare sulla pagina Facebook, che è quella dove mettiamo più contenuti interessanti, tutti i trailer dei film di cui parliamo, le canzoni che ora sentirete e ovviamente fanno parte fortemente della nostra scaletta. Bar Traumfabrik, la cercate su Facebook e viene fuori la nostra pagina. Se no, su Twitter ci potete mandare i vostri cinguetti, hashtag Bar Traumfabrik, oppure scriverci delle classiche, vecchie, ma sempre verdi mail a bar@t-fabrik.eu. Questo è quanto ci riguarda per connetterci con voi.
Per quanto riguarda i contenuti di questa sera, l'argomento clou della puntata sarà l'intervista al nostro orgoglio, Alice Rohrbacher. Un nuovo grande applauso, brava!
Un nuovo perché?
Ma non c'è solo quella, parleremo anche di X-Men, Giorni di un futuro passato di Bryan Singer, nei multisala una settimana circa, e di In ordine di sparizione di Hans-Peter Molland, in programmazione al cinematografo Sant'Angelo. Avremo in collegamento l'uomo sul confine e, come sempre, il nostro professore. In studio con noi abbiamo, appena arrivati, Giorgio Vicario e Laura Massidda della Sagra del Cinema. Benvenuti. E una certezza, una garanzia, Simone Rossi, ben trovato.
Oggi c'hai gli appunti, Simone Rossi, c'hai gli appunti.
Gente stasera, gente seria,
gente preparata.
E quindi più tardi ci diranno qualcosa anche loro sulla Sagra del Cinema. Ma nel frattempo, Smith, molto velocemente, che cosa ci dici di bello sul box office?
Allora, velocissimamente, per quanto riguarda la giornata di ieri, subito in testa una nuova uscita.
Scusa.
Per quanto riguarda la giornata di ieri, subito in testa una nuova uscita, Maleficent con Angelina Jolie, che incassa in un giorno ben 497.000 euro per 629 sale, con una media schermo di 790 euro. Secondo Per Man. Secondo X-Men, Giorni di un futuro passato, con 170.000 euro. Che è però ancora in testa con gli incassi totali, quasi 2 milioni e mezzo in poco più di una settimana.
Al terzo
posto ancora una nuova uscita, Edge of Tomorrow di Doug Liman, forse, con Tom Cruise,
forse sì,
che incassa 102.000 euro, non tantissimi per le 526 sale in cui è programmato. Sorrido perché mi sa una bella cazzata. Le Meraviglie di Alice Rohrbacher è quinto, ieri sera è sesto nella classifica settimanale.
Complimenti. C'è di che gioia.
Bonsoir. Ma invece a questo punto ci è giunta voce, caro Simone, che tu hai visto un film che nessuno di noi ha visto.
Un documentario.
E che ci vorrai dire qualcosa su questo film.
Sì, non l'ha visto nessuno. Programmato 2 giorni.
Facciamoci una domanda.
Vediamoci una risposta.
Che è il documentario su Salinger, che si chiama appunto Il mistero del giovane Holden. Tutti sapranno che Salinger è l'autore del più grande romanzo di formazione, credo di sempre, che è appunto Il giovane Holden. E questo documentario, diciamo che è l'inserto che viene aggiunto al gigantesco libro che è uscito di David Shields, appunto intitolato Salinger, che è una biografia autorizzata dell'autore. Ora, è un documentario un po' straniante, nel senso che fare un documentario di 2 ore su un autore che per 40 anni sparisce dalla scena e fa di tutto per non incontrare nessuno, non è semplice. E questo è un po' il limite del documentario, perché insomma in certe parti sembra un po' morboso, insomma, affronta la figura dell'autore come quella di una persona che va trovata, va indagata, insomma, sembra che più che parlare di lui il documentario parli del modo che si può trovare per immortalarlo, insomma, è un po' particolare. C'è di molto interessante il fatto che si analizza
per distrarlo, facciamo
che la biografia di Salinger è comunque interessante, insomma, perché affronta il periodo della guerra e quindi la sua storia personale di inviato al fronte, che ha fatto il D-Day, che è entrato quasi per primo nel campo di concentramento di Dachau e che è stato segnato da questo, e ci racconta anche come Salinger passi appunto da prima, cioè dal periodo in cui ha affrontato la guerra, e quindi da scrittore che vuole emergere a tutti i costi, che vuole essere pubblicato sul New Yorker, a uno scrittore che a un certo punto odia la notorietà e si isola sempre di più. E, ripeto, è un documentario secondo me non riuscitissimo, che però ha un pregio fondamentale, che è quello di invitare chiunque conosca Salinger solo parzialmente a leggere tutto quello che ha fatto. Cioè, se qualcuno non ha letto Giovane Holden e va a vedersi il documentario, ha voglia di leggersi Giovane Holden. Chi l'ha già letto come me ha voglia di leggersi tutto quel poco che ha pubblicato dopo. Quindi in questo fa centro, secondo me. Nonostante, ripeto, sia un documentario con dei limiti, tra i quali anche il fatto che si intervistino personaggi che c'entrano poco, tipo Martin Sheen, che non si capisce perché sia l'intenditore di Holden. Forse perché ha fatto il protagonista in Apocalypse Now e anche lui uno straniato dalla guerra.
Sì,
quello. O anche il fatto che il montaggio del film fa dei salti strani e non aiuta, in quanto biografia, a comprendere fino in fondo la figura. E poi, ripeto, in certe parti è davvero morboso, insomma, questa passione dell'autore per le giovani donne, il fatto che lui corteggiasse attraverso lettere in cui ostentava le sue qualità di scrittore per catturarle, insomma, lascia un po' il tempo che trova. Però ripeto, è affascinante per chi non conosce l'autore.
Si può vedere da qualche parte, al momento no. Non a Perugia.
L'hanno fatta a Marasciano 2 giorni. Uno dei due giorni ci sono stato io, eravamo in 11.
E vabbè, forse lo recupererete, chissà. Invece potete vedere in tutti i multisala X-Men Giorni di un futuro passato, che abbiamo visto qui io, Laszlo.
Io lo vedrò. Guardatelo, perché è un film che merita assolutamente.
Io lo vedo, non vedo l'ora di vederlo.
È un film di Bryan Singer, che aveva fatto i primi 2 capitoli degli X-Men.
E si vede,
e c'è un cast.
Ha
abbastanza...
fatto anche Fight Club, Bryan Singer.
No, quello è stato Fincher.
Questo è grave.
Ha fatto bene. Arrivederci.
Ciao, l'ha fatto Fincher.
Ciao, Smith.
È importante però che non dici cazzate, sennò...
Arrivederci, ciao.
Allora, in questo film abbiamo una serie di attori tra cui Patrick Stewart, Ian McKellen, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Hugh Jackman, Ellen Page, Peter Dinklage di Game of Thrones, poi c'è anche vostra sorella e il vostro gatto. Ma come? Game of Thrones. Il trono di spade.
Manca Benigni.
Game of Thrones.
Brevemente, di cosa parla questo film? È tratto dalla storyline omonima degli X-Men dell'81 di un grande sceneggiatore, cioè Chris Claremont, disegnata da John Byrne, che ha partecipato alla sceneggiatura di questo film assieme a Matthew Vaughn, che è stato il regista del precedente X-Men First Class, che anche a Laszlo mi pare fosse molto piaciuto. Che dire, sostanzialmente si svolge su 2 linee temporali, una negli anni 70, una nel futuro, con i personaggi in una linea temporale quelli dei vecchi film degli X-Men e in un'altra quelli del nuovo film degli X-Men. La cosa bella è che, senza starvi a raccontare perché è inutile spoilerare, è una sintesi perfetta tra il film di Vaughn, il precedente, e quelli di Bryan Singer, i primi 2, tralasciando il terzo che non ha diretto lui e che è stato stato ampiamente criticato a ragione. Diciamo che i cast tra le due linee temporali sono diversi, le atmosfere sono diverse, e è veramente un film da vedere, diciamo un film di menare, un film, un blockbuster, però fatto con tutti i crismi. È anche abbastanza fedele alla storia originale, ci sono state alcune piccolissime modifiche dovute a personaggi mai introdotti e a esigenze di copione. Ha qualche difetto, tra cui all'inizio c'è il padre di tutti gli spiegoni per spiegare l'antefatto che si poteva evitare o fare meglio, però ha tanti pregi, tra cui un personaggio, vero Laszlo? Laszlo è distratto che sta facendo l'agenda cittadina che ha dimenticato. C'è un personaggio fantastico.
Un modo per farmi stare zitto.
Sì, 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 ottimo, incredibile. C'è un personaggio fantastico che è Quicksilver, che è Pietro Maximoff.
Pietro torna indietro.
Pietro torna indietro, non diciamo niente perché anche lì c'è una bellissima sorpresa, c'è una scena.
C'è una scena pazzesca, una slow-mo entusiasmante. Esatto,
lei risveglia. Questo è tipo Godzilla.
Una scena che vale tutto il film.
Anche lì c'è una canzone fantastica che credo ascolteremo.
Sentiremo tra poco. Vi dico solo una cosa, una sorta di così, non di gossip, ma di notizia di costume. I diritti dei film Marvel, come sapete, come molti sapranno, sono divisi, perché alcuni ce l'ha la Marvel, altri li ha venduti prima di fare i Marvel Studios, li ha venduti alla 20th Century Fox e alla Sony e ad altre. Per quanto riguarda gli X-Men, i diritti li ha la 20th Century Fox, per i Vendicatori e altri personaggi ce l'ha la Marvel stessa. Quel personaggio di cui abbiamo parlato è l'unico che è a cavallo di entrambi. Siccome uscirà nel prossimo film dei Vendicatori, io ho il sospetto che questo, che siccome non è che sia un personaggio proprio principale, l'hanno fatto super strafighissimo, perché diranno adesso prova a farlo così anche tu nel prossimo, ecco, vedremo se riuscirà.
Vedi questi retroscena, vedi questa Marvel addicti, come si suol dire.
Bene,
diciamo comunque, che oggi indossa, sì, per chi ci guarda, ma soprattutto per chi ci ascolta, sta indossando una maglietta di Capitan America.
Io non sono
originale con tanto
non è un Marvel addicted, ma indossa
oggi abbiamo un super lupus
con tanto di bicipite proprio uguale a una scudata. Sì, il bicipite
è a proposito di scudate, c'è The Tour, la rubrica che fa Ghezzi su Film TV questa settimana, è dedicata a Captain America.
Interessante,
ne
ma
sarai contento.
Purtroppo non ho sti cazzi, ti posso dire un
non mi convince.
Comunque
vabbè, ma sti cazzi ce lo mettiamo noi,
rinviatori del futuro.
Bene, comunque passiamo alla canzone. A un bel tratto di questo Viva Ghezzi, a un tratto di questo film, cosa succede? Succede che tutto va un po' più piano, comincia questa splendida canzone e inizia la scena clou del film. Godetevela, e questo è John Croce.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them.
Grande.
I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time.
Zurück zur Bar Traumfabrik.
Allora, questo era Jim Croce, non
ammetto.
Va bene, ammetti. E questo era un suo brano stupendo, Time in a Bottle, scritto per la moglie incinta. La cosa caratteristica di questo artista, che è scomparso molto giovane, è che fondamentalmente è morto in un incidente aereo stranissimo, nel senso che si è schiantato contro un albero al decollo, l'unico albero che c'era nel giro di un miliardo di chilometri, il giorno esatto in cui usciva il suo album, che poi ha avuto grande successo, forse anche per questo.
Cioè, fammi capire, l'unico albero nel raggio di chilometri?
Sì.
Buscia de culo!
E comunque, sorte
quanto
simile. Bellissimo.
Come Italia.
Sorte
non c'è,
simile.
Non c'è rispetto, non
capitò
c'è rispetto.
Capitò a Otis Redding, quindi diciamo che lo omaggiamo, anzi omaggiamo entrambi con questo brano tratto da X-Men.
Ok, ma invece adesso parliamo di In ordine di sparizione di Hans-Peter Molland, ma prima sentiamo il trailer.
Sono onorato di ricevere il premio come cittadino dell'anno, anche se sono solo un uomo che in queste terre selvagge apre un barco per la civiltà.
Per noi è morte naturale.
Quindi non ci saranno indagini.
Ti do un consiglio, vecchio. Tornatene al paesello e restaci.
Li ucciderò uno alla volta.
Non sei in grado di uccidere nessuno.
Una persona può sparire, due persone possono sparire, ma tre no. C'è una guerra dietro e scommetto che sono quei maledetti albanesi.
Serbi.
Ma che diavolo sta facendo?
È una tipica usanza norvegese. Lo fanno tutti.
Questa storia con gli albanesi è diventata una vera seccatura.
Serbi.
Ora non più.
Rapisci spesso i bambini?
No, non sempre.
Lo sapevi che era la mia settimana con il bambino. Bisogna essere proprio stupidi per rapire il proprio figlio.
Mai stato in una prigione norvegese?
Non ancora.
Cazzo, amico, è roba forte. Sono tutti gentili. E ti pagano anche i contributi.
Giura. In ordine di sparizione. Al cinema.
E allora, che dire di più di In ordine di sparizione di Hans-Peter Molland, che è un film molto divertente a discapito del nome, del titolo, perché comunque parla di morti, morti cruente.
Ci titolo originale Kraftidioten,
il riscatto, la forza degli idioti, la forza degli ultimi, perché è un po' il senso di questa storia. Abbiamo uno Stellan Skarsgård che, come si dice in queste situazioni, molto ispirato, Lupus direbbe così.
Sì,
sì, dire, è un Bruno... Oh.
È importante però che non dici cazzate.
È la terza volta che lo metti, la prima volta che parlo però, eh. Dunque, fatemi delle domande e datemi delle risposte.
Sì, 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 sì.
Detto questo, è un film molto divertente. È una commedia nera, una dark comedy.
L'ha messo sulla fiducia.
Assolutamente, fa benissimo. Ambientato in un paesaggio per me fantastico, che sono le montagne norvegesi in inverno. Dunque c'è neve. C'è uno tanta neve. Un pulitore di strade, uno spazzaneve, non so che come si chiama il lavoro che lui fa, un manutentore. Un manutentore che è il cittadino dell'anno nel paese dove vivono, a quale scompare il figlio, viene ucciso il figlio e da lì inizia un vortice.
Ovvero, sembra che sia morto di overdose, lui non ci crede e inizia a cercare i responsabili della morte. Questo si scopre fin dall'inizio. Fin dall'inizio sappiamo che non è veramente morto di overdose.
Diciamo è l'inizio del film. Da lì inizia la vendetta che porterà ad una cinquantina di morti.
I morti, peraltro, elencate pedissequamente una per una.
Cosa succede? Come dicevamo anche ieri dopo la visione, il film inizia con un tenore molto scuro, macabro, e ti aspetti una storia di violenza. Ad un certo punto ti trovi a ridere delle morti. Perché è un film tragicomico.
I primi 10-15 minuti ha un tono da Harry Pioggia di sangue. Sì, cioè, prima è molto cupo, molto triste, poi quando lui inizia a attuare questa vendetta vediamo una violenza vera, autentica e cruda, che presto si trasforma in una violenza alla Tarantino,
con un finale meraviglioso,
e anche ci sono tante battute alla Tarantino. Sì. Small talk, se uso l'inglese.
Una discussione molto bella sul welfare.
Dovrebbe
vederlo il nostro Matteo Renzi,
forse sì. C'è tutta una un sapore nordico, perché poi loro hanno, gli scandinavi, questa sorta di autoironia sul...
Sai che Matteo Renzi, anzi Renzi, è solito mandare sms agli attrici, ai registi,
sì,
e alle registe italiane, per complimentarsi dei film.
Lo so, non so se si può dire.
Anche ai Modà ogni volta che esce un album.
Ah, sì?
È incredibile.
È un grande.
Comunque c'è
Balotelli se fa gol.
C'è anche qualcosa dei Coen in questo film, perché ricorda un po' Fargo anche per l'ambientazione, ma non solo, anche per una sorta di ironia, anche per raccontare, rispetto a Tarantino che racconta soltanto le storie, insomma, di personaggi così da fumetto, qui ci sono molti personaggi che sono vite normali intrecciate con questi mostri, insomma. E le interpretazioni dei personaggi, degli attori principali sono ragguardevoli, soprattutto quelle di Skarsgård e di Bruno Ganz, che, non dicendo quasi una parola,
meraviglioso,
solo con il volto.
Ho sentito poco prima un'intervista di Skarsgård, che era... chi è che ci fa ascoltare questa bellissima musica? Ottimo. Skarsgård, che era stato intervistato da Miriam Mauti, dunque l'hanno passata poco fa a Hollywood Party, in cui lui diceva: ero affascinato dall'idea di girare un film con Bruno Ganz, perché è uno degli attori che più adoro, che più amo, no? Tra i miei, insomma, colleghi, e l'idea di stare con lui in una macchina, guidare in mezzo alle montagne norvegesi nel nulla, in silenzio, è probabilmente una delle scene più belle che abbia mai girato. E devo
grande
dire che l'effetto è... sì, è meraviglioso. Sì,
sì. Senti, ma se io vado via alle 21.15 per andare a vedere questo film, che c'è alle 21.30 a Sant'Angelo?
No, questo è il Meliès.
No, non ci siamo.
Perché sai come fanno gli atti, no? Fanno miau! Fanno degli scherzi. Sì, andiamo avanti. Comunque è un film divertente da vedere.
Sì, andatelo a vedere. Allora,
ma stasera, no?
Il diventer, per favore, Smith, oggi sei veramente indisciplinato. Dicevo, abbiamo scelto di omaggiarvi mettendo un brano di un certo Boban Marković.
Siamo mosci. Ma erano albanesi, però, non serbi.
No, erano serbi.
Attenzione, non sbagliamo.
Attenzione, no, se no rimette Lupus, attenzione. Rimette un'altra volta la frasetta.
Ci hanno fatto la guerra, eh.
Vabbè,
avete intrasentito una musichetta sua nel trailer del film. L'abbiamo scelta perché questo è uno dei gruppi più premiati in assoluto del mondo della musica rom. E tra l'altro, ovviamente, sono anche dei collaboratori di Emir Citirozza, neanche a dirlo. Quindi abbiamo deciso di ritirare su un po' questa puntata del bar, che sembra essere partita un po' sottotono, ma siamo sicuri che con questa musica balcanica la ritiriamo su, giusto?
Soprattutto con l'intro dei Radiohead.
Dai,
niente male.
Tutti a ballare, via Lupus, metti su.
Anche com'è la musica balcanica?
Lo saprai tra poco.
Fabric. Allora, martedì scorso, 27 maggio, 72 ore dopo aver ritirato il premio direttamente al Festival di Cannes, Alice Rohrwacher ha mantenuto la sua promessa e è venuta al Cinema Zenith.
Brava.
Ha incontrato il pubblico per presentare questo film, Le Meraviglie. Noi l'abbiamo intervistata, anzi, io.
Bravo. Tu con un piccolo disturbo che sentiremo.
Io l'ho intervistata e adesso ci spariamo quanti minuti di intervista?
6-7 minuti.
Ah. È quello che rimane di una bella chiacchierata.
Però è un'intervista, non è affatto noiosa, dice tante cose interessanti.
Più di 25 minuti.
Orchestra ce l'hai?
Com'è?
Nel frattempo non andate su Radio Radicale,
grande
l'intervista.
Non parliamo di politica, che siamo in tempi di sballottaggio.
E sentiamo che cosa ci dice Alice.
Siamo con Alice Rohrwacher al Cinema Zenith, dove torna dopo questa bellissima avventura di Cannes. Eri già stata qui nel 2011 e c'era una platea abbastanza povera, eravamo una 60 di persone, però tutti sono usciti con la consapevolezza di aver visto il primo film di una grandissima autrice, e ce l'ha confermato Cannes con questo film. In questi 4 anni che sono passati,
tre,
che cosa hai fatto?
Ho lavorato. In questi 3 anni ho lavorato, non mi sono fermata mai. Ho lavorato a questo film, prima ho accompagnato Corpo Celeste, poi intanto ho iniziato a scrivere, poi ho scritto, poi vabbè, ho fatto anche, insomma, ho anche vissuto chiaramente, però è un lavoro molto legato alla vita, quindi magari in dei periodi era meno chiaro che io stavo lavorando, però...
Quando è nato questo progetto?
No, già quando ci siamo visti l'altra volta già era in mente, no? Un po', mi sembra.
E la tua ricerca, la tua documentazione da dove parte?
È nata sicuramente da un po' dall'esperienza diretta, un po' da alcuni libri, a partire dalla storia del paesaggio agrario italiano. È molto, molto vario, diciamo, l'ispirazione, perché anche... da una parte le fiabe italiane, da una parte comunque soprattutto libri che riguardano sia l'evoluzione di un paesaggio e sia un po' anche la fiaba.
Quello che noi abbiamo trovato in questo film sono...
Ma Laszlo, lei che ci fa in giro a quest'ora?
Non vede che sono in compagnia di una...
Sì, vedo che è in compagnia di una bella ragazza, ma non capisco il senso. Lei di solito dovrebbe parlare di cinema.
Infatti stavamo cercando di parlare di cinema perché lei non riconosce la Grand Prix della giuria del Festival di Cannes.
Sì, chi è?
2014.
Chi è?
Alice Rohrwacher.
Ah, buonasera, lei avrebbe vinto il Festival di Cannes, dunque.
Non si direbbe, ma è così.
Ah, interessante, è interessante vedere come noi esportiamo sempre i peggiori prodotti. Lei che film ha fatto, mi scusi?
Un film terribile.
Ma non avevo dubbi, altrimenti non le avrebbero dato il premio. Quindi veramente le lascio in mani sicure quelle di Laszlo Kovács e la saluto cordialmente.
Professore, ci sentiamo venerdì. Grazie. Allora, dicevo, hai raccontato un po' quella che è l'Umbria, ma in questo caso hai raccontato una terra che...
In realtà anche il Lazio e la Toscana.
Ecco, perché... appunto, una terra che è l'Italia, forse. Qual è il tuo obiettivo? La tua idea di raccontare non solo l'ambiente agrario, ma c'è molto di più in questo film, no?
Tante cose che ci sono magari non sono così... pensate, no? Cioè non è che voglio parlare, non è un film a tema, nasce da una riflessione su un tema, però poi dopo il film è tutt'altro. Sicuramente volevo che la famiglia abitasse in un territorio che è questo qui, anche se nell'incontro tra tre regioni, insomma l'Etruria, quella che un tempo era l'Etruria, e quindi loro lavorassero qui, vivessero qui, agissero qui, in modo di poter raccontare attraverso il loro lavoro anche come è cambiato questo luogo. Però non è un film su questo luogo, perché facendo questo film abbiamo inventato un mondo che si appoggia a questo luogo, però è un mondo anche che c'è da sempre, che c'è sempre, appunto, un mondo quasi delle fiabe, molto reale, molto materico, però fiabesco, perché c'è appunto la campagna, il lago, l'isola, la grotta, il paese, tutto un po' con
gli archetipi anche,
sì, con la lettera maiuscola, certo. No? C'è il padre, c'è le figlie e... abbiamo molto pensato, appunto, anche per esempio abbiamo cercato di lavorare sull'epoca. Questo film si intuisce che forse è ambientato in un'epoca, però questa epoca non è così chiara, è molto stratificata, è come se loro avessero trovato dei vestiti di tanti momenti diversi, e questi vestiti poi dopo, o tanti oggetti, no? È molto ibrida come epoca.
In questa fiaba noi troviamo dei protagonisti che sembrano in qualche modo sapere perfettamente quello che vogliono per la loro vita, per la loro esistenza, o perlomeno troviamo alcuni di questi, il padre per esempio, che sa perfettamente, e però poi si scontra con un mondo, con una realtà che sta al di fuori di questo castello incantato, dove lui ha sperato di costruire questo incanto, questa magia, però poi fuori c'è una realtà che è ben diversa.
Diciamo che in genere in questo film chi sa non sa dire, chi non sa dice, nel senso che il padre che vorrebbe dire tante cose però non si sa neanche bene che lingua parla, perché parla italiano, cioè viterbese, male, francese, così così, tedesco, così così, però capiamo sempre che le lingue che lui usa a seconda della persona che si trova davanti non sono mai la sua lingua, quindi in realtà lui non ha una lingua, perciò vorrebbe dire tante cose però poi dopo non ci riesce. Invece ci sono altre persone nel film che magari hanno meno mondi da esprimere, no? Però appunto forse per questo è più semplice per loro, trovano le parole o si appoggiano magari a delle parole un po' che gli sono state insegnate dalla televisione o insomma dalla comunicazione.
C'è una protagonista che attraversa quella che, semplificandolo per categorie filmiche, letterarie, potremmo definire vive la sua educazione sentimentale, un percorso che avevamo lasciato già anche nel tuo primo film, che è Corpo Celeste, e forse qui c'è, io la vedo, ma magari non era nelle tue intenzioni, un proseguire su quella strada. Forse l'età è immediatamente successiva a quella della protagonista di Corpo Celeste.
E... sì, qui arriva a sfiorare laddove Marta non ci riusciva, però c'è una educazione sentimentale che rimane molto misteriosa e un po' accennata. Diciamo che il film funziona anche come una richiesta di collaborazione dello spettatore, nel senso che è un film con tante ellissi e quindi ci sono delle cose che accadono che ti fanno capire che c'è un prima, ma questo prima tu non l'hai visto, e quindi a un certo punto capisci anche che l'educazione sentimentale di questa ragazza ha avuto, cioè è successo anche qualcosa nel frattempo, qualcosa che tu non hai visto, ma vedi direttamente le conseguenze, vedi lo spettacolino. Quando vedi uno spettacolino, per forza qualcuno ha fatto le prove.
E in questo c'è un tuo anche raccontare l'adolescenza, l'età insomma di questi protagonisti in maniera molto bella, un'età in cui forse non c'è bisogno di parole, di una comunicazione adulta, tra virgolette.
Diciamo che le parole sono delle grandi gabbie in questo film, non a caso ci sono, tutti le cercano, no? Lui cerca di esprimersi usando addirittura tre lingue, così come gli altri passano da una lingua all'altra, cioè cercano sempre di trovare la parola giusta ma non la trovano. Questo legame tra la Gelsomina, la protagonista, e questo straniero che arriva è completamente muto. È completamente muto, e lei però parla, va su altri livelli, o il livello del fischio, che è il modo in cui lui comunica, o lei invece di parole dalla sua bocca escono api, e queste sono le parole che lei ha per lui, e quindi è un altro livello. Quando gli adulti intervengono in questo mondo, cercano sempre di trascinare a sé i bambini invece di andare verso i bambini, lo può, per esempio, lo fa. E quindi diciamo, vedi anche quanto difficile poi, no? La posizione degli adulti, perché non riescono ad andare verso questo mondo ma li vogliono trascinare verso il loro.
Und nach dem Song geht es weiter mit der Bartraumfabrik.
Questa era Wave of Mutilation dei grandi Pixies, o anche una canzone che veniva dalla colonna sonora di Pump Up the Volume, per cui questa sera siamo decisi a tirare su questo volume, per cui...
Grande!
Bravissimi. Chi è il prossimo? Chi tocca? Chi è che alza il volume? Ragazzi,
lo alza Simone Rossi.
Grande Simone Rossi.
Com'era l'intervista, Simone?
Ah, l'intervista era straordinaria. E anche il tenore di chi faceva la domanda era incredibile. Allora,
tolto l'imbarazzo iniziale che anche insomma durante l'intervista
non alzare di
per la prima volta mi sono trovato di fronte ad un insomma,
Laszlo Kovacs
ad un Grand Prix del Festival di Cannes.
Laszlo Kovacs,
ragazzi, non è uno scherzo intervistare un Grand Prix di un Festival di Cannes.
Era di fronte quando gira al circuito
E soprattutto, eravamo fuori dalla sala, dunque dovevamo parlare un po' sottovoce.
Sì, capito.
Era un po' intima. Com'è il film, Rossi?
Beh, è un film coraggioso, intelligente e molto bello. Aggiungo solo una, posso dire una cosa, insomma, l'importanza all'interno del film della lingua e del linguaggio, che secondo me è proprio è fondamentale, perché c'è questo padre che proprio perché non sa parlare l'italiano in maniera chiara e limpida ha difficoltà nell'esprimere tutti i suoi sentimenti, e non è una cosa da poco. E perché chi li esprime invece in maniera chiara e limpida sono proprio le bambine, cioè quelle che parlano come mangiano. In mezzo a loro c'è un personaggio chiave, e in questo è bravissima Alice a farlo sembrare un personaggio secondario e poi a renderlo fondamentale, che è quello del bambino, che non parla affatto, fischia e basta, ma che in realtà sarà quello che determinerà, che farà fare il salto la nostra protagonista, che è Gelsomina.
Sono d'accordo, io aggiungo una lettura. Secondo me questo è un film soprattutto sul cinema, e dico perché.
Sarà meglio.
Il film è stato. Quello di Alice è un cinema di resistenze, notoriamente. Lei col suo cinema comunque cerca di raccontare storie di resistenza. Qui nel manifesto con un padre, no? Che insomma, per il biologico, l'agricoltura, eccetera, eccetera, adesso elementi che non snoccioleremo. Ma il film è stato girato in 16 mm, il Super 16. Resistenza alla morte della pellicola soppiantata dai numeri del digitale, e questo racconto lei lo struttura all'interno del suo film. In che modo? Lei dice: il cinema è memoria, il cinema è, non lo posso dire? Sì, mi fanno dei cenni orribili. Il cinema è memoria, il cinema è qualcosa che rimane, la pellicola è una cosa che rimane. È molto metaforico, molto poetico. Lei come lo declina questo? Lo declina con la prima inquadratura del film, quando quel faro nella notte si accende. I cacciatori che iniziano il film e illuminano quella casa che appare disabitata, e magicamente quelle anime che sembrano quasi dei fantasmi cominciano a vivere. In quel momento entriamo all'interno di una narrazione cinematografica, e lo facciamo in maniera metafilmica, perché è come se accendessimo il proiettore, un fascio di luce che eccita l'immagine, che eccita
Agazzari.
Ti aggiungo che finisce
alla stessa maniera,
sembra l'eclisse di Antonioni.
Bravissimo, finisce alla stessa maniera. Secondo me questo film è soprattutto un film sul cinema, sul linguaggio, sulla televisione e sul cinema.
Ti ammiro.
Brava
molto.
Alice
ha concluso la prima parte dell'intervista con Laszlo Kovacs.
Kovacs, ormai Kovacs.
Prima di lanciare la seconda, dove la leggiamo la tua recensione?
Ah, sul mio
sul tuo blog?
Sul mio blog, ma lo devo dire.
Certo, ma che non lo braccio, se l'è tatuato sul braccio.
Si chiama La palla numero 13. Quindi andate, Chitonia. Magari trami.
Ma sì, perché non lo condividi sulla nostra pagina
Devi
Facebook?
Devi condividerlo.
Oddio, sì, va bene, posso farlo. La
comunque,
palla.
La Rohrwacher
ha concluso dicendo: quando gli adulti intervengono, cercano sempre di trascinare i bambini. Ha detto in questa intervista. Perché in questo film ci sono le figure degli adulti che trascinano i bambini dove vogliono.
Però poi l'adulto andrà incontro alla bambina. Prego.
Sentiamo la seconda parte.
Sì, dico solo una cosa, Laszlo.
Non mi devi rompere il cazzo!
C'è la battuta che apre il film, questo urlo verso la campagna del padre che dice Scheißen Jäger.
Cacciatori di merda.
Che in quel momento è indirizzato a dei colpi, a dei spari, che però poi forse è il senso stesso del film, no?
Sì.
Cioè, è una
pensavo a qualcun altro.
Sì, è una difesa contro. È una difesa, è un urlo contro tutto quello che intorno cerca prede.
Sì, è un po'. Ci possiamo anche mettere in mezzo il cinema e i suoi, diciamo, quelli che devono dire se è bello o brutto, insomma, no? Che c'è un po' una caccia, la storia che funziona, la storia che funziona di più. Questo film inizia con dei cacciatori, cioè ci sono dei cacciatori che è la prima cosa che vediamo, nel senso è tutto buio e nel buio arrivano dei cacciatori che vanno a caccia di animali, e il film lo aprono loro, nel senso che loro hanno una luce e questa loro luce inizia a far muovere le cose. Loro vedono una casa, dice c'è una casa, c'è sempre stata, e quindi non sappiamo in realtà se questi cacciatori fanno vivere dei fantasmi, perché questo faro poi entra dentro la casa che sembra disabitata e invece piano piano iniziano a svegliarsi.
E questo è il
tutti,
cinema.
E questo è il cinema. Quindi comunque ci sono dei cacciatori.
E tu ti senti cacciata in qualche modo?
Beh, io so che ci sono i cacciatori, però sono anche brava a
difendere. E c'è la cosa meravigliosa del tuo cinema, è un po' questa tua libertà completa, totale, che è un po' anomala anche per il cinema italiano.
Diciamo che il cinema mi piace di più del suo ambiente, quindi non ho niente da perdere, perché comunque la mia è una storia d'amore con le immagini, non è una storia di una fascinazione di un certo ambiente, quindi non è che perdo qualcosa se faccio una cosa che è più libera. E poi c'è questo, veramente il film è dedicato a Baumi, che è un Baumgartner, che sarebbe un nostro
un
grandissimo produttore, in questo caso è stato il nostro coproduttore, di cui è stato, perché purtroppo è morto prima di vedere il film, e questa cosa è stata un grande dolore, però non voglio parlare di dolore, ma voglio parlare delle cose belle, no? che mi ha detto, che mi ha insegnato. E mi ricordo quando stavo facendo Corpo Celeste, lui lo doveva coprodurre, poi dopo non l'ha più coprodotto, però abbiamo fatto degli incontri, e mi ricordo questo incontro con la sceneggiatura, io gli dissi: ma Baumi, questo film non lo so se piacerà a qualcuno. E lui mi disse: ma tu pensi di essere così speciale? E io gli dissi: ma non lo so. Perché? Dice: perché comunque è una presunzione enorme dire questo film chissà se piacerà a qualcuno, vuol dire io sono talmente il migliore che comunque devo cercare di andare verso quei poveretti del pubblico e fare qualcosa che piaccia a loro. È una cosa che spesso ti senti dire quando vai a presentare un progetto, loro ti dicono: ah, a me piacerebbe molto coprodurlo, però
non vedo la vendibilità.
E c'è un grande atto di presunzione di pensarsi molto migliori di quelli che poi il film lo vanno a vedere. E Baumi mi dice sempre: tu pensa che tu sei spettatrice, non sei una regista, tu sei una spettatrice, quindi devi fare un film che piace a te. Siccome non sei una persona speciale, secondo me qualche milione di persone come te al mondo esistono, quindi tu fai un film che ti piace, io produco film che piacciono a me e vedo che piacciono anche ad altri.
Sei stata a Cannes, sei stata premiata, che significa per una come te, che ha fatto tutte queste 15 minuti di premessa, trovarsi invece là dove...
Ma no, è bellissimo, perché ogni tanto noi ci dimentichiamo, per come sta funzionando adesso, che stiamo parlando di un rito collettivo, cioè parliamo dei film come se fossero delle cose individuali, che uno si guarda da solo, che se lo guarda nella sua camera, dice mi è piaciuto, non mi è piaciuto, ma noi stiamo parlando di un rito collettivo, e questa cosa ogni tanto uno se la dimentica, perché un po' sta cambiando. E secondo me uno dice: non devi scaricare, cioè non è quello, non devi, ma secondo me non devi comprare proprio il DVD, cioè non devi vedertelo da solo, perché è bello vederlo insieme il film, non perché dopo non ci guadagnano chi lo distribuisce, cioè proprio il mio discorso non c'entra niente con tutte le propagande che sono contro scaricarsi film, e questo si basano sui diritti d'autore, su queste, ma a me di questo proprio non me ne frega niente. A me frega del fatto che secondo me è un grande peccato che si perda la dimensione collettiva del rito, perché adesso succede che stiamo tutti insieme sempre in momenti di grande casino, no? Per esempio sì, si riuniscono le persone quando c'è una manifestazione e si urla, è molto bello, allo stadio, a un concerto, sempre in zone molto rumorose. Non succede quasi mai di riunirsi e stare zitti.
E condividere il silenzio.
E questo il cinema lo può fare, no? Ed è una cosa pazzesca. E Cannes, da questo punto di vista, proprio io mi inchino, perché è un tempio. Tu vai lì e ti devi vestire, sì, dici: ah, questa cosa, no? Come è glamour. Ma è bellissima, perché è come un rispetto del film, bellissimo. Allucinante, perché devo andare con la cravatta, devo andare, no? Col papillon, scusa, con...
Monte la Marche.
Ah sì, fare la Monte de Marche,
Monte
no?
De Marche.
E però... diciamo proprio visto da dentro, quando ero lì, visto anche con gli occhi molto aperti, è proprio la meraviglia di vedere che esistono ancora dei riti collettivi. Perché sai, poi sono passati 3 anni, sono andata al cinema, certo, però quando mi sono trovata lì, che erano 2300 persone, non so, quando uno fa una piccola risatina, no? E tutti la fanno, e si sente come...
Nessuno se l'aspettava che tu potessi prendere questo premio, perché...
Cioè, poche persone, qualcuno, però nessuno se l'aspettava, sicuramente... Io non è che sono stata a leggere, ma chi se l'aspettava?
Noi
chi
sì,
non se
l'aspettava, però... Noi del Bar Don Fabric, sì, venerdì scorso, parlando del tuo film, dicevamo, sicuramente ne riparliamo anche venerdì prossimo con un premio.
Mamma mia, no, io non me l'aspettavo. E la giuria erano molto contenti, perché era un premio a cui credevano molto, perché gli sembra che è un film che comunque cerca, e il Grand Prix, il significato è per i film che cercano, quindi non per i film che trovano.
Senti, io ti ringrazio tanto, spero di ritrovarti presto, di rivederti presto, perché fai bene al cinema e siamo contenti. Ti ringrazio.
Ciao, Bartraum Fabrik. Auf Wiedersehen. Ma io lo parlo malissimo il tedesco.
Va bene, grazie. Grazie tanto.
Grazie, grazie.
Belli d'occa, belli d'occa.
Grazie. E andatelo a vedere questo film, perché è un film che ha fatto piangere Nicolas Winding Refn.
Aspetta, è appena arrivato un messaggio sul cellulare di Laszlo Kovacs.
C'è scritto,
mi manchi tanto.
Non essere stupido. Non essere stupido. Comunque,
posso dire questa cosa. Nicolas Winding Refn ha detto... Scusate,
Azzari.
Nicolas Winding Refn ha detto: le meraviglie mi ha fatto piangere. Mi sono ritrovato in lacrime alla fine del film. È stata una reazione naturale nei confronti di qualcosa di troppo profondo che non riuscivo a capire pienamente. Un film bellissimo, un viaggio in un altro mondo. Mi ha rapito. Dovreste vederlo di nuovo.
Allora, lo dico solamente per i nostri amici che ci ascoltano dalla Finlandia.
Chi sono? No? Sì, dici nomi, perché non credo.
È la verità. Comunque, lì ci sarà dall'11 giugno al 15 giugno al Midnight
al
Sun Film Festival, il festival di
Kaurismäki,
che si trova in... insomma, è a Sodankila in Lapland.
Vai e riintervistala lì. Dai, parti.
Vado e torno.
Allora, torniamo un attimo alla musica. Simone Smith, per 500.000 euro, mettiti in cuffia, una domanda difficilissima. Allora, devi indovinare il titolo, Gruppo musicale britannico, anno 1964.
Una terra promessa.
No, aspetta per dare la risposta.
Ma non è un gruppo.
Il titolo è anche colonna sonora del loro primo film. Attenzione. È il primo album che contiene esclusivamente brani originali.
Agazzari!
Non sono i cugini
di
Campari.
Non puoi chiamare il Jolly, ma puoi fare una cosa.
Ma sono i Beatles?
Ci rovina lo sketch così. Dai, ragazzi, la indovinerete alla prima nota, vero Lupus? E faccela sentire. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. You know I work all day to get your money to buy a thing. And it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. Cause when I get you alone,
jetzt wieder Bar Traumfabrik.
E eccoci in studio.
E il nostro uomo sul confine questa sera, su quale confine sarà? Il confine europeo, il confine euroasiatico? Mincio, ci sei? Andrea?
No, direttamente da chi?
Andrea?
Andrea?
Pronto? Sei sul confine di un mondo parallelo.
Ragazzi, io sento.
Sei in un'altra dimensione.
Sono io che sto mettendo un video da YouTube.
No, ragazzi, è incredibile.
Appoggiate appoggiamo tutte le mani sul tavolo di nuovo, evochiamo.
Sapete,
Andrea Mincigrucci,
sapete perché?
Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo.
Andrea, ci sei?
Direttamente da Strasburgo.
Eccolo, scusa, allora, ma Laszlo Kovacs stava mandando dallo stesso computer con cui si collega Skype con te, nello stesso computer si stava guardando un video su YouTube.
E non dico che video era,
diciamo che video era.
Ma lo conosciamo. Allora, niente di nuovo sotto il sole.
C'era una bella inquadratura. Andrea, dici tutto.
Eccoci.
Che cosa offre il cinema europeo?
Allora, questa sera non si parla di cinema europeo, anzitutto. I miei consigli vanno oltre i confini europei. Allora, volevo semplicemente fare un piccolo inciso iniziale, visto che stavate parlando del film di Alice Rohrbacher fino a qualche istante fa. La critica francese che seguiamo, soprattutto quella di Le Monde stasera, vorrei citare, è molto molto soddisfatta di questi due premi principali, della Palma d'Oro e del Gran Premio della Giuria. Addirittura il titolo dice: un palmarès radicale per un festival un po' troppo banale. Questo è quello che ci propongono i critici di Le Monde, che in realtà, ripeto, si ritengono molto soddisfatti di questo film di Alice Rohrbacher, che si sta rivelando sempre di più non più una giovane promessa del cinema italiano, ma un'autrice a tutti gli effetti, della quale aspettiamo, i francesi aspettano l'uscita del film in sala, che spero arriverà tra
8 ottobre 2014.
Ok, tra qualche mese. Ottimo. E soprattutto anche per quanto riguarda la Palma d'Oro, vinta da Nuri Bilge Ceylan, questo regista turco, che non so, io lo ricordo per Il piacere e l'amore, visto qualche anno fa a Perugia in sala, e è un regista che è stato premiato per questo film strepitoso, meraviglioso, lungo, sicuramente difficile, ma appunto osannato dalla critica, che ne osanna del regista l'intera filmografia, quindi tutti i film da recuperare per chi non l'avesse visti, la filmografia appunto di questo regista turco.
L'ultimo passaggio era C'era una volta in Anatolia, te lo ricordi?
Esattamente, l'ultimo film prima del festival era C'era una volta in Anatolia, esatto, esattamente. Allora, questa sera invece, tra Cannes e non Cannes, io vorrei parlarvi di due film, ovvero un film di finzione e un documentario. Allora, partiamo dal documentario per un ordine cronologico. Il documentario cinese del 2012.
Siamo lì, le tre sorelle di un cinese, perché stasera era già bella briosa la serata.
Sì, appunto, no, io come al solito rompo le uova nel paniere.
Eh sì, decisamente sì.
E allora, questo documentario, Le tre sorelle dello Yunnan, titolo originale per Simone Smith, che so che ci tiene.
Guarda, te lo stavo per chiedere.
San Zimei, questa sera è semplice.
Sì.
Di questo regista Van Bing, un documentario eccezionale che passò e vinse il premio Orizzonti a Venezia nel 2012. È un documentario sicuramente impegnativo. Sono più.
Scusa, Laszlo, vedo Laszlo che ride perché abbiamo avuto un'esperienza con Van Bing a Venezia. Comunque, no, prego, vai avanti.
E è veramente un documentario molto, molto impegnativo, perché sono più di 2 ore di documentario. Ma sicuramente vale la pena, perché è un raccontare veramente un mondo del tutto particolare, veramente ai limiti dell'immaginazione, questi piccoli villaggi sperduti in queste montagne, dove non c'è neanche il pavimento dentro la casa, ma c'è la televisione, ma non si piccina col fuoco ancora e la legna, quindi veramente qualcosa di molto molto interessante, qualcosa da guardare e sicuramente qualcosa di veramente.
Guarda, era a Venezia anche quest'anno e ho guardato bene di evitare la proiezione nella mia ignoranza, chiaramente era a Venezia.
Stiamo scherzando,
il diciamo... Madness Do Us Part. Non so se questo è uscito già.
Ormai Laszlo si sta.
No. Wambing so che piace molto a Fofi, ma non mi convince, guarda, te l'assicuro. Mi è bastato.
Non mi convince. Questo documentario, poi, per chi ama il documentario in sé, è qualcosa veramente, secondo me, da vedere, da recuperare. Perché io adesso non ho visto quel film di cui stavi parlando tu adesso. Questo documentario secondo me è molto interessante e sicuramente impegnativo, però effettivamente è qualcosa di strano, poi nella drammaticità della situazione, perché non è che è una barzellettina, però veramente qualcosa di ben fatto a livello documentaristico. Per quanto riguarda il film di finzione, spero di rompere meno le uova nel paniere con questo film di finzione.
Vai tranquillo,
film indiano del 2013 che è stato alla Ken Zen di quest'anno a Cannes, Agli di Anurag Kashyap, e è un film eccezionale. L'ho visto oggi pomeriggio al cinema, sono tornato a casa da poco e ci stavo ripensando su, e è un film davvero interessante. Non lo definirei magari un noir perché c'è troppo sole e troppo caldo per essere un noir, però diciamo un thriller, potremmo definirlo così, molto molto originale, una scrittura cinematografica veramente fatta bene, delle buone riprese, un buon montaggio, gli attori hanno fatto il loro dovere in maniera direi impeccabile. È un film che tiene incollati alla poltrona per chi se lo guarderà in sala o alla poltrona di casa per
possiamo
chi se lo guarderà.
Dire che ti ha entusiasmato, insomma ti sentiamo entusiasta di questo
film.
Pensavo
di andare a vedere il solito film indiano con vari cliché, balletti e polli alle salse arancioni, e invece ho visto questo film che mi ha veramente colpito per un certo tipo di racconto, anche perché la storia è particolarmente complessa e viene...
Ma si sente, Andrea, si sente che sei veramente carico da questo film?
Sì. È un film che io ovviamente, nel senso, vi raccomando di guardare questo film. Io non parlo mai di film dei quali non raccomando la visione, se non magari per denigrarli completamente, come ho fatto in passato con Sorrentino e col quale probabilmente farò ancora. E per chiudere, il solito vecchio film da recuperare, io ci tengo a questa cosa.
Anche noi.
E questo film è sempre un film asiatico, non vi preoccupate, non si va in Europa, ma si va in Giappone.
Oh.
È un film meraviglioso, La leggenda di Narayama.
La leggenda di?
Narayama. Per Simone Smith, titolo originale Narayama Bushiko.
Ah, ok.
Keisuke Kinoshita, un film, dicevo, del 58, tratto da Otomano.
Ma è un film di qualità?
Allora, secondo me è un film assolutamente da vedere, perché indipendentemente dalla storia che ci racconta la vita.
Sì, ma Andrea,
ma non hai risposto, è un film di qualità?
Assolutamente. Assolutamente. Perché se voi mi fate parlare dal 58,
un quarto d'ora,
dal 58 che è stato girato il primo film, ne è stato fatto un remake nell'83 che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes. Quindi probabilmente il remake è più recuperabile dell'originale, ma io vi consiglio di guardarlo. È un racconto davvero molto molto interessante, un racconto direi antropologico su questo misero e piccolissimo villaggio del Giappone, della sua vita quotidiana, del suo modo di vivere la spiritualità anche a contatto con la natura.
Assolutamente, guarda, quello di Cannes è troppo commerciale per i nostri gusti. Noi andremo sull'originale.
Recuperate assolutamente quello del 58 e prima leggetevi il libro La ballata di Narayama di Shihiro Fukuzawa, da quale è stato tratto questo film.
No, sì, la rottura, ragazzo, perfetto.
Benissimo.
Ma
ci
hai
siamo.
Notizie, Andrea, scusa, da sul confine, hai notizie di Hirokazu Koreeda?
Ecco, ecco. Bravo, ce lo chiedevamo tutti, anche i nostri ascoltatori. No,
abbiamo perso le tracce.
Benissimo.
Grazie Andrea, corriamo a procurarci, andiamo in biblioteca a procurarci. Senti, quanto la te segnalata.
Riusciamo venerdì prossimo ad avere una puntata un pochino più frizzante?
No, scherzi.
No, venerdì prossimo vi parlerò di cinema africano.
Africano?
Ci piace.
Anzi, troppo frizzante.
No, venerdì prossimo non lo so ancora, però sì, cercherò di essere meno rompi uova nel paniere.
Ci manchi molto, torna a Perugia.
Sai che scherziamo.
Ti aspettiamo.
Ti vogliamo così, ti vogliamo così.
A presto Andrea.
Lo ricorderemo così.
Ciao.
Un uomo sul confine.
Sentite, andiamo subito in musica e poi ascoltiamo un pezzo.
Sarà meglio.
Voi nel 96 eravate piccolini tutti, tranne me e Smith, vero?
Tranne me.
Io e Smith l'abbiamo visto al cinema questo film, mi sa. Che tu non sai qual è, guardi la scaletta, non c'è scritto.
Frequentevate il Giracci,
il film era Trainspotting, un film che ha segnato la generazione, per alcuni sopravvalutato, forse l'altro la pensa così, ma non ce ne frega un cazzo, ci sentiamo il pezzo degli Elastica 2-1.
Circumstances is impossible, cannot describe so many decisions.
Fabri. Ed eccoci qua di nuovo. E
wow,
abbiamo,
che voce sua.
E abbiamo con noi in studio i nostri ospiti della Sagra del Cinema, Laura Massida, finalmente una donna in trasmissione. Ciao. E Giorgio Vicario. Avvicinatevi.
Un applauso. I cuochi della Sagra del Cinema.
I cuochi, no.
Allora, che specialità ci aspettano in quel di Predola dal 10 al 15 maggio? Giugno. Scusate.
Vuoi sapere riguardo al cinema o riguardo alla cucina?
Ma io ho più interesse di cucina.
No, dal 10 al 15 sì. A parte la prima specialità, da quello che leggo sul programma, fresco, caldo di stampa, è Bartram Fabric alla Sagra del Cinema.
Attenzione, ma amici!
Davvero? Ma che davvero?
Facciamoci una sorpresa!
Ci sarà Bartram Fabric.
Citiamo Mr. Wolf, teniamo i piedi per terra.
Venerdì alle 20, giusto?
Venerdì 13, leggo sul programma fresco di stampa, giusto? E sappiate che sarà la nostra 17ª puntata, quindi venite tutti toccandovi i coglioni. Scusate il francesismo.
Scusate per il tocco.
Ma invece, a parte la nostra pagliacciata, che cosa ci dite rispetto all'ultima volta?
Rispetto all'ultima volta si apre martedì 10 con Mimmo Calopresti, Giacomo, no? Laszlo.
Sto guardando, non trovo la faccia.
All'inizio
sono emozionato. Viene il grande Mimmo Calopresti che presenta
Preferisco il rumore del mare. E in tavola avremo il menù Magna Calabria.
Giustamente, perché lui è calabrese.
Di origini calabrese.
Magna nel senso grande o nel senso magna?
Aveva fatto
quel film che finiva con una grande abbuffata sulla tavola in un paesello calabrese, che non era male per niente.
Poi mercoledì, In grazia di Dio, l'ultimo film di Edoardo Whisper, e ci sarà Barbara De Matteis.
Finalmente una donna.
E faremo
finalmente
una mangiata salentina?
E faremo una mangiata pugliese, più che salentina, con inserti salentini. E vai donna, donna per donna.
Allora, mi hanno tolto il bavaglio e sono scesa dalla macchina dopo una
settimana.
Per potervi
stavi
dire.
Nel portabagagli.
L'ha cercato per una settimana lui fuori.
Stavo nel portabagagli.
Smith era disperato.
Disperato.
Per potervi dire che invece giovedì 12 giugno avremo come pellicola in proiezione il famoso musicarello di Pietro Tellini nel blu dipinto di blu.
Che è con il grande Mimmo.
E chi la pellicola? La pellicola quella sera?
Chi la
pellicola? La pellicolerà qualcuno. Andiamo avanti. No, però vedevo adesso, al di là di andare avanti col programma, vedevo che c'è un interessante programma anche dedicato ai piccoli.
Sì. Cioè,
che cosa farete?
Allora, per i piccoli abbiamo, diciamo, due partner d'eccezione, che sono uno il Museo del Gioco e del Giocattolo con Luciano Zeti, che farà uno spettacolo laboratorio proprio per, dedicato ai piccoli, e gli altri sono i Vitelloni, che è un'associazione che ci segue sempre nelle cose che facciamo. E quest'anno anche loro, insomma,
curano una programmazione dedicata ai ragazzi.
Sì,
esatto. Film d'animazione?
Animazione, poi anche loro fanno un piccolo laboratorio.
Sono contento. No, sono contento perché i Vitelloni hanno un programma sempre molto interessante.
Eh sì.
Purtroppo non sono purtroppo molto costanti, diciamo.
Sì, sono Vitelloni.
Sono Vitelloni. Ricordiamo che prendono il nome Vitelloni dal nostro grandissimo Paolo. Paolo Vinti, che utilizzava a dire
leggendari.
Utilizzava sempre a dire che la vita è anche una vita di vitelloni. Andiamo avanti, maestri.
Volevo però dire una cosa su giovedì 12 giugno che mi sembra doveroso.
Devi.
Un ospite d'eccezione che è Giorgione. Cioè Giorgio
non
Marchesi.
Il nostro Giorgione, ma
Giorgione Orto e Cucina. Un mio idolo.
Quindi, insomma, vi aspettiamo tutti alle
19:30. Per chi non sa di cosa stiamo parlando, Giorgione è una persona che conduce un po' di stazza, diciamo, in confronto del nostro Laszlo, è una ressichina. È una persona che conduce una trasmissione, più di una trasmissione, di cucina rustica, su Sky, e che ha un ristorante a Montefalco ottimo. E che quindi io non vedo l'ora di venire a vederlo di persona.
E che a Pretola farà una porchetta ripiena di matriciana.
Presenta un libro che si chiama 80 ricette laide e corrotte.
Meraviglia, applauso a Giorgio.
Viva Giorgio!
Ma viva la sagra del cinema!
E a questo punto, mi raccomando, non era una cazzata, vero? Cioè, venerdì 13 faremo la nostra trasmissione in diretta alle 20, direttamente dalla sagra del cinema. Quindi
abbiamo una piazza socialdemocratica, Piazzetta dell'Ulivo. Dunque.
Ma l'ulivo forse per l'olio.
Silenzio un attimo, voci alla sagra del cinema.
Vi abbiamo cercato appunto per farvi menare dal forte pugile Clemente Russo, che forse
medaglia
sarà
d'oro,
presente.
Medaglia d'oro.
Medaglia d'oro, due volte vice campione olimpico.
Voi medaglia d'argento. Allora,
sarà lì quella
sera. Sarà molto incazzato per questo.
Il signor Tatanka.
Beh, l'unico che ha fatto una battutaggia su Tatanka è stato Kovacs.
Se devi prendere un cazzotto meglio della medaglia olimpica,
che ci fanno la fila.
Assolutamente.
Bene, ragazzi. Ci sarà Gagliardi, il regista, invece.
Ma il film era molto buono. Sabato
e dopo, in doppia proiezione venerdì, ci sarà La vera leggenda di Tony Villar, sempre Giuseppe Gagliardi. Non so se l'avete visto. Veramente
un ottimo film. Sabato, tempo di mondiali.
C'è la partita, giusto?
Sabato, sì, 1960 di Gabriele Salvatore, su un documentario che parla appunto del 1960, e poi evento speciale Pretola Mondial.
A mezzanotte.
Accompagnato da birra e porchetta, non posso citare lo sponsor perché
purtroppo la radio non lo conserva.
Sullo spettacolo non assicurate niente, però in questo caso, insomma.
No, su quello
c'è poco da dire. Prima partita d'Italia, ce la vedremo.
Con chi gioca l'Italia?
Inghilterra.
Sentirà le briste.
E poi non ho sotto il programma.
Però voglio dire una cosa sempre su sabato, mi sembra doveroso, visto che la comunità pretolana ci accoglie sempre con tanto calore. Ci sarà un piccolo spettacolo di canti della brigata pretolana.
Tutti i voti per Mencanone questi, lo voglio dire.
Cioè, la brigata pretolana fa l'inno d'Italia.
Fa l'inno d'Italia.
Farà anche l'inno. Farà anche l'inno. Canti quelli. prossimo
sindaco. Avanti con Domenica.
Domenica si chiude con Viaggio in Italia di Rossellini.
Beh,
che è il film
così degna. La lasciamo così,
la lasciamo
degna così. Conclusione, la chiudiamo, applauso alla sagra del cinema di Pratola e anche all'idea, la sagra del cinema di Pratola è una bellissima
idea.
E anche il nome
è il nome è ottimo, il nome. E si mangia, cioè, e si vede bene
l'amico mio proietta Viaggio in Italia.
L'amico tuo proietta, bravissimo, sì, l'amico tuo. All'onere e l'onore di proiettare.
Sono commosso per lui.
E la posizione, sottolineo la posizione dove si svolge il tutto, è veramente
bella, uno dei miei film preferiti.
È una location molto grande. Cioè, è una location molto gradevole.
Non abbiamo detto, tra l'altro, credo.
Infatti, dove siamo?
A Pretola.
Siamo sul lungo
Pretola. Sotto la torre, arrivate a Pretola.
Sotto la torre di Pretola.
Guardate dove è la torre.
Vicini al Tevere, ma non troppo.
Ci sono altre cose, altri programmi collaterali.
Sì, no,
c'è tanta roba.
Sentieri aperti.
Ci sono le camminate che partono da, a Pretola ci si può arrivare anche a piedi lungo il sentiero delle lavandaie, che è un sentiero che hanno recuperato i signori e le signore dell'associazione dell'Ecomuseo del Fiume della Torre, e faremo una camminata da Perugia a Pretola, appunto ripercorrendo il sentiero della
Sentite, Vandaio. Ma visto che perché siccome il programma è molto ricco, molto corposo, ci sono tante cose, chi non avesse
già un link,
hai postato già tu, fantastico,
sagra del cinema.
Allora andate sulla nostra pagina e nella nostra pagina Facebook, che troverete il link del nostro ineffabile diretto.
Comunque, per
la
pagina sono interessantissimi, ma a quell'amico mio che proietta la cena gliela offrite?
Certo,
ok, sono contento per voi.
Prendo dalla storia. Speriamo anche allo staff del Bartram Fabrizio.
Vedremo.
Se no andiamo avanti Clemente Russo, se no parlate con Clemente.
Alle star del Bartram Fabrizio.
Benissimo, allora ci vediamo sotto la torre a Pretola dal 10 al 15 giugno con la terza edizione della saga.
La seconda.
È che a noi è piaciuta talmente tanto che vorremmo che fosse la terza.
La seconda edizione.
Tutti, allora, grazie, tutti ragazzi, al cinema a Pretola.
Sarà un proiezionista bellissimo.
Il tutte tempo è poco, il tempo è tiranno. Abbiamo ancora tante cose da dirvi e poco tempo in diretta su Radiofonica. Quindi un brano del grande re del Calypso. Sto parlando di Harry Bell La Fonte, da un film più che mitico, direi miticissimo, si può dire.
È lui,
è Beetlejuice.
Facciamo il trattino?
Facciamola. Questa è Jump in the Line e ovviamente la dovete ascoltare ballando sui tavoli.
Trenino!
Via! Shake, Sinora, shake your body line. Shake, Sinora, shake it all the time. Work, Sinora. Work your body line. Work, Sonora. Work it all the time. My girl's name is Sonora. I tell you friends, I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Whoop! Shake, Sinora, shake your body line. Whoop! Shake, Sinora, shake it all the time. Work, Sinora, work your body line. Work, Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Whoop. Shake, Sinora, shake your body line. Shake, Sinora, shake it all the time. Work, Sinora, work your body line. Yes. Work, Sinora, work it all the time. Sinora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Heist those skirts a little higher. Jump in the line, rock your body in time. Off the chimney. Jump in the line, rock your body in time.
Nach der Musik, Bautraumfabrik.
E dovremmo avere, come sempre, in linea il nostro professore. Professore, è in linea?
Buonasera ragazzi, noi come state? Tutto bene?
Tutto benissimo. Professore, le vorrei fare una domanda. Io come mi chiamo?
Laszlo Kovács.
Grazie,
vuole sapere qualcos'altro?
No, no, grazie.
Stasera
ci piaceva di più, veramente... ci piaceva di più Kovets.
Sì, 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 ma è stato interessante veramente sentire Laszlo stasera. La prossima volta mi sintonizzo su protestantesimo, probabilmente è più divertente e biosa la puntatina. Comunque ho capito che non virrò mai vincere la Palma d'Oro a Cannes, perché se poi deve subire un due ore di genere dall'altro
professore, professore comunque... mi scusi, le chiedo di essere stringato perché siamo fuori con l'accuso stasera. Ci racconti,
ascoltate brevemente tre afori cinema. Tutto ciò che conta nel cinema è inspiegabile. Secondo voi può valere anche per la magia del bere? Il cinema è il modo più diretto per entrare in competizione con Dio, ma potrebbe anche parlarsi di no. Un film non è mai finito, è solo abbandonato, diceva George Lucas, e potremmo declinarlo sulle... E ora ascoltate tre aforismi sul vino. Il vino è uno dei maggiori segni di civiltà del mondo, ma potremmo parlare di film. Il vino prepara i cuori e li rende più pronti alla passione, ma anche qui si potrebbe parlare di cinema. Insomma, ultimamente sembra che il connubio tra cinema e vino vada alla stragrande. Certo, ora ci sono i produttori indipendenti che fanno buon cinema, buon vino, e tutti si sono accorti che il vino è arte e i film sono cultura. Ma negli anni Ottanta, ragazzi miei, beh, sì, io lo confesso, negli anni Ottanta io per un po' abbandonai il cinema e il vino e abbracciai la televisione e la birra, la Moretti e Rai 3. Lontanai dal cinema Piazzoni e Caciarone, il cinema dei registi di partito, col cinema dei puttanoni con la pelliccia e dei borghesi con la R moscia. Mi allontanai da quel cinema del volesmo sebbene, dell'andiamo tutti avanti, e insieme abbandonai il vino, quel vino che era troppo cafone, quel vino delle pizzerie, quel vino dei bicchieri per il vino, quel vino da 50 lire a bicchiere di vino, quel vino con l'acqua, quel vino con la gazzosa che hai appena bevuto un po' con gli amici e ti metti a urlare «Osti, portaci un altro litro!». Abbandonavo quel cinema fatto da professionisti delle approssimazioni, gli imbrogli, dei pagamenti che non vengono effettuati. Quelli non erano produttori o registi, erano dei fruttivendoli, dei pizzicaroli, dei portieri, quel cinema degli uffici delle comparse, dei funzionari, dei ministeri, dei bancari, quel cinema dove le parti erano sempre già chiuse, dove ci voleva sempre una raccomandazione. E abbandonavo quel vino che beveva mio nonno, che era vecchio, mentre io ero giovane e non ne potevo più, dei fisciatoi, dei Vespasiani, delle fontanelle dove si fermava a bere, o non beveva più nelle osterie dentro le mura, fuori le mura, quelle osterie frequentate da troie, da preti, da gatti. Me ne andavo e mi allontanavo da quel cinema della Roma di Verdone, di Nanni Moretti, quello dove ci sono solo gli attici con vista, il cinema di Via Veneto, della Roma neocapitalista e del cinema intimista, dove l'inquadratura è quella eterna, quella imperiale, quella vecchia e quella stravecchia, quella turistica, quella di giorno, quella di notte, la Roma del Pappinaro d'Alberto Sordi. E abbandonavo quel vino che ti faceva pisciare per le strade, quel vino fetente degli operai, della classe impiegatizia, quel vino dei mezzi litri, dell'arrosto col rosso dei ricchi bottegai, quel vino che ci invidiano tutti, quel vino buono sempre, interno, quel vino che bevi perché lavori troppo e poi bevi perché non c'è lavoro e non c'hai una lì. Abbandonavo il cinema, ma che film ti sei fatto? E abbandonavo il vino, del che vino ti sei bevuto? Abbandonavo il cinema che è l'occhio della verità, e abbandonai quel vino dell'Indino Veritas, quel vino che ti fa sognare, quel cinema che è la macchina dei sogni, e abbandonai quel cinema di Pupi Avati, il mio regista preferito, e il vino del io bevo solo rosé. E poi diciamolo, era un cinema del cazzo, uniforme e patetico, intimista e sboccacciato, e non ti potevi fare una birra che ti dicevano ma che bevi la birra, fatti un bel bicchiere di vino che te lo addrizza, e la birra che ti gonfia. Non sapete quante volte mi hanno detto che andare al cinema da soli è triste, almeno tutte le volte che mi hanno detto che uscire a farsi un bicchiere da soli è triste, e non sapete quante volte sono andato a vedermi un film da solo e a scolarmi una bottiglia in altrettanta solitudine. Te lo dicono quelle persone che non troverete mai soli al bar o soli in sala, sono quelli quelli che fanno casino in sala per parlare con la persona più lontana, e al bar fanno i cori in gruppo. Sono quelle persone che hanno creato quel cinema di merda e hanno prodotto quel vino tossico. Perché, ragazzi miei, non è mai il cinema brutto, il vino cattivo, è la gente che si merda, quella che dentro a un cinema salutava e si saluta ancora al saldo braccio destro come ai tempi di Mussolini. Spettatori di merda, addio!
Professore!
Un professore in salsa!
Un pezzo memorabile, un pezzo memorabile.
Lo metteremo professore. In podcast, professore, non si preoccupi.
Un pezzo memorabile, grazie professore.
Professore C.
Buonanotte.
Ci saluti Remo Remotti, professore. Ci saluti Remo Remotti.
Arrivederci, grazie.
Niente, abbiamo...
Grazie professore, un momento di altissimo livello cinematografico, altissimo livello sociale e antropologico. Bravo professore.
Come lo dici tu a bocca piena, bravo professore. Non lo dice nessuno. Allora, dopo questo momento è complicato. Lascia adesso perdi. Andare
a, sulla musica in HD.
Musica in HD.
Ma devi farlo.
Ma devo farlo. E allora siamo assolutamente in tema. Perché...
abbiamo superato momenti peggiori, ce la puoi fare.
Perché stiamo per parlare di più duro è, più forte cade. Ah. Non vi sorprendete, è semplicemente una traduzione terribile come le solite che ci spettano essendo italiani.
Grande.
The Harder They Come, che è una serie di cose, è un film del 72 diretto da Perry Enzel, ma soprattutto è un album e una canzone di Jimmy Cliff. Perché vi parlo mentre Laszlo sta cercando di guardare video porno su YouTube? Sono su YouPorn, devi cambiare sito.
Ah,
ecco, ora te l'ho spiegato.
È vero che c'è Brown Fake.
Allora, torniamo a Jimmy Cliff e The Harder
They Come. Io guardavo da più vicino perché pensavo.
Allora, questa pellicola che ovviamente vi consiglio di andare a vedere, soprattutto se vi piace la musica giamaicana, quindi il reggae, lo ska, tutto quello che viene da quelle parti del mondo. Questo film è assolutamente da recuperare. Perché? Perché ha cambiato drasticamente, anche se volete, l'immagine che aveva la Giamaica nei primi anni 70 verso il resto del mondo. Quello che ha fatto Perry Enzel è stato un film che voleva raccontare i Rude Boys, ovvero quelli che realmente vivevano Kingston e le sue periferie abbastanza pericolose. Parlava di questo bandito di strada, era un personaggio realmente vissuto negli anni 40, e il protagonista è un giovane cantante, appunto Jimmy Cliff. Jimmy Cliff, che per chi non lo sapesse è uno dei nomi più, diciamo, conosciuti del mondo del reggae, e raccontò in pratica, inserendo molte delle sue vicissitudini personali, quello che poteva essere la storia di un giamaicano partito dalla giungla, fondamentalmente dai sobborghi, in cerca di un lavoro e di qualcosa di buono. Questo film si ispira a quel genere chiamato Black Sexploitation, scusate la pronuncia, ovvero un genere di film che andò per la prima volta a raccontare quello che era il mondo degli afroamericani. Si parla sempre inizio anni 70, c'è un film chiamato Shaft, c'è un altro chiamato Foxy Brown, che potete, se volete, andare a cercare per capire di cosa si sta parlando. Quello che fondamentalmente...
Vai avanti al director,
ti stiamo seguendo.
Non pensare che non ti ascoltiamo.
No, io volevo raccontare che questo film è assolutamente particolare, anche perché c'è una storia travagliata. Pensate solo che un paio di attori vennero uccisi a colpa di arma da fuoco durante le riprese. Perché
e questo non va bene.
A inizio anni 70... diciamo, la Giamaica non era quello che si vedeva in altri film. Ad esempio, già negli anni 60 l'industria del cinema si interessò molto all'isola. Agente 007, licenza di uccidere, piuttosto che 007 vivi e lascia morire, sono stati girati lì, ma con belle spiagge, belle donne, insomma una cosa ben diversa. Ovviamente i Rude Boys, con una bella tradizione del reggae, dopo aver visto questi film li riprendevano e a loro modo li riraccontavano. Un pezzo che sicuramente avrete ascoltato, quello di Desmond Dekker che cantava 007 o 7 a Shantytown, ovvero questo 007 in giro per la periferia di Kingston. No, comunque, al volo, tornando su quello che è il film che vi consigliamo, È particolare che tutto quanto, tutti i dialoghi sono in questo patois, ovvero l'inglese parlato dai neri giamaicani, quindi fondamentalmente è un viaggio all'interno di quello che veramente era la Giamaica, e nel limite di quello che poi in un film passa tra la realtà e la fantasia, c'è anche la storia vera di Jimmy Cliff e di quello che ha faticato per poter finalmente uscire dal ghetto e arrivare a fare musica conosciuta in tutto il mondo. Quindi, se vuoi mettere play, che vi facciamo ascoltare se non la splendida, meravigliosa, mitica The Harder They Come? Questo è Jimmy Cliff e io chiedo a Lupus alzare il volume.
E indovinate adesso che cosa c'è? Ebbene sì, c'è la nostra agenda cittadina. Vai Laszlo!
Covez! Almeriasi, programmazione Giraffada. È un film israelo-palestinese-tedesco, insomma una coproduzione internazionale che è un nuovo sguardo sulla vicenda israelo-palestinese, appunto una visione zoofila, da vedere.
Ma che fine fa il cammello di Casa Rorvac?
Non lo so.
L'avranno zoofila in senso sessuale? No.
Semplicemente di passione.
C'è chi piace.
Protagonista è un veterinario e dunque ci sembrava giusto. Al cinematografo Sant'Angelo invece
proviamo
in ordine di sparizione, del quale abbiamo parlato e consigliamo la visione assolutamente. Al cinema Zerit prosegue giustamente la meravigliosa visione di Le Meraviglie di Alice Rohrwacher. Domani sera evento speciale, la presenza
grande
di un altro regista, in questo caso Jonathan Nossiter, autore già di Mondovino diversi anni fa, che ci propone un nuovo straordinario documentario dedicato alla terra e ai suoi frutti, Resistenza Naturale. Il pomeriggio conferenza e merenda in compagnia del regista e di alcuni produttori di vino, grazie al ristorante Nadir.
Così il film è proprio più bello.
Il film te lo godi meglio, al contrario di quello che pensa il nostro professore, che se ne andava dal cinema e dal vino. Domenica mattina invece il celeberrimo Pepe Lemoco, uno straordinario Jean Gabin, ve lo consiglio assolutamente, alle ore 11, Cinema Zenith.
Ci saremo tutti.
In multisala, e non è uno scherzo, da vedere assolutamente, Pulp Fiction.
Segnale!
Perché al The Space lo rifanno un'altra volta. Sì. Lo rifanno 3, 4 e 5 giugno, Pulp Fiction per il ventennale.
Si vede che è andata bene.
È andata bene l'altra volta, ma soprattutto perché adesso c'è questo gossip che gira nel mondo, di questo flirt, di questo amore finalmente realizzato.
Tra chi?
Tra Uma!
Sembra
e il nostro amico Quentin, che salutiamo perché so che ci ascolta sempre.
Sì, sì,
hi Quentin!
Quentin, bravi, senti la cosa, tu Uma.
Bravi ragazzi, bravi.
Allora, e poi c'è un film, che questo è un film del mio cuore, perché il regista è Juan José Campanella, già premio Oscar con un noir meraviglioso, Il segreto dei suoi occhi, un film argentino che, se non avete visto, credo fosse il 2011, premio
miglior
Oscar, miglior film straniero, da recuperare perché è veramente un film molto molto bello, che esce con questo film di animazione che si chiama Goal. È un film ambientato all'interno di un biglietto. All'interno di un biliardino, io non vedo l'ora di vederlo.
Zeniale.
Dunque, con questo vi salutiamo. Se avete voglia, andate a vedere Maleficent. Doveva andarci Lupus questa settimana, ma poi si è sottratto.
Ci ho pensato andarci, poi mi sono detto:
e sti cazzi!
E quindi.
Però ti sei detto anche no.
Lo andrei a vedere per cogliere le ragioni dell'aggressione a Brad Pitt. E sapete che l'anteprima
è stato
picchiato. Vedete, il film è pessimo.
Ci può stare.
A tal punto che
c'entrava tutto.
Ci può stare. Beh,
è produttore.
Ma un cazzotto Brad Pitt si può dare.
Comunque, sentite, a questo punto diciamo una cosa al professore.
Dai, che corvino, Ida, non ti preoccupare.
Dico una cosa ai miei colleghi.
Siete tre stronzi.
E a questo punto ci salutiamo.
E a loro che sono dei cazzari, non glielo vuoi dire?
E a loro diciamo:
a cazzari!
No,
salutiamo i nostri ospiti.
Salutiamo i nostri ospiti. E come sempre non mi resta che ricordarvi che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs e da lui scritto con Lupus Yonderboy, Simone Smith ed Air Director. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist teutonica Martgard Reitz. Grazie agli ospiti Laura Masside e Giorgio Vicari, la Sagra del Cinema. A presto, la Sagra del Cinema dal 10 al 15 giugno. Al professore Andrea Micirucci, a Simone Rossi
e alla donna del mistero.
E alla donna del mistero qua dietro. Noi andiamo finalmente venerdì, anzi, noi andiamo a scatenare una sanguinosa guerra da bande in Norvegia. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
con lo sballottaggio nel cuore.
Andate a vedere.